Domenica 12 febbraio 2023, sesta domenica dopo l'Epifania. Il Salmo 146 ad un certo punto dice: «Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, e la cui speranza è nell'Eterno, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Il Dio vero e vivente è colui che ha rivelato se stesso al patriarca Giacobbe, al quale aveva dato il nome di Israele, che letteralmente in ebraico significa combattere con Dio. Giacobbe aveva infatti opposto resistenza a Dio, ma Dio aveva prevalso. Questa è pure la nostra storia, la storia di molti fra noi. È futile opporre resistenza a Dio perché la nostra vita dipende interamente da Lui. Prepariamoci a rendere il culto a Lui, quel culto che gli è dovuto. Aiuto sia nel nome di Dio che ha creato i cieli e la terra e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Venite, adoriamo, inchiniamoci davanti al Signore che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Egli pasce, il gregge che la sua mano conduce. Preghiamo. Onnipotente Dio, ci inchiniamo dinanzi a Te per chiederti di accogliere il culto che Ti offriamo e di donarci la consapevolezza di essere il popolo che Tu conduci nei sentieri della vita. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.
Lodate il Dio vivente, per sempre lo loderò. Non c'è salvezza nell'uomo. respiro sen va, e il suo aiuto cesserà. Felice chi ha l'aiuto nel gran Dio d'Israel. Cielo e terra ha creato, il mare e ciò che in è. Giustizia gli umili fa, il pane ai miseri dà. Egli dona la libertà, ai ciechi la vista dà, ai miseri dà speranza, ama i giusti in ogni età. In eterno regnerà, sempre alleluia.
La conformità alla legge morale di Dio è da intendersi sicuramente come un dovere per ogni creatura umana. Alcune la ritengono un peso difficile da portare, mentre gli increduli si vantano di esserne liberi, credendosi in diritto di decidere loro stessi come debbano comportarsi. Di fatto è una questione di vita o di morte, perché le regole morali che Dio ci ha dato garantiscono la nostra vita, e trasgredirle vuole solo dire danneggiare noi stessi, causare disfunzioni e alla fine la morte. Ecco perché il testo biblico del libro del Deuteronomio che ora udremo e che prelude alla confessione nostra di peccato culmina nella saggia esortazione: scegli dunque la vita affinché tu viva. Ascoltiamo.
Deuteronomio capitolo 30, versetti dal 15 al 20. Vedi, io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare l'Eterno il tuo Dio e di camminare nelle sue vie, di osservare i suoi comandamenti, le sue leggi e i suoi precetti, affinché tu viva e ti moltiplichi, e l'Eterno il tuo Dio ti benedica nel paese dove stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volta indietro e se tu non ubbidisci e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei e a servirli, io vi dichiaro oggi che certamente perirete, che non prolungherete i vostri giorni nel paese per entrare in possesso del quale voi state passando il Giordano. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua progenie, amando l'Eterno, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni, affinché tu possa abitare sul suolo che l'Eterno giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe.
Dio giusto e santo, volgendo a te l'essere nostro, ci sentiamo smarriti al pensiero dell'immensa distanza che ci separa da te, dalla luce della tua santità, del tuo amore, dalla tua giustizia. Ti confessiamo tutto, Signore, il nostro egoismo, le nostre molteplici forme del peccare, il nostro orgoglio, le nostre menzogne e ipocrisie, l'impurità delle nostre labbra e dei nostri cuori. Signore, per la tua grande bontà, per il sacrificio di Gesù, tuo Figlio, abbi pietà di noi e donaci la pace, donaci vita nuova. Per Gesù Cristo, Redentore nostro, benedetto in eterno. Amen. La parola di Dio ci dice: Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. Rallegratevi e che i vostri peccati vi siano rimessi per il suo nome. Fondandoci sulle dichiarazioni della parola di Dio e sull'opera del Salvatore, a voi tutti che vi pentite e che cercate la vostra salvezza in Gesù Cristo, noi possiamo annunciare che i vostri peccati sono perdonati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Certo bene.
Solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, universale e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Yeah.
Introduzione alle letture bibliche. La lettura biblica che ora udremo porta per titolo nelle nostre Bibbie la responsabilità dei servitori di Dio. La comunità cristiana di Corinto era particolarmente problematica perché era afflitta al suo interno da gelosie e contese. Invece che impegnarsi nel crescere nella fede, cooperando per la diffusione dell'Evangelo e promuovendo il regno di Dio, si erano divisi in fazioni e litigavano fra chi diceva di essere seguaci dell'insegnamento di un certo apostolo e chi di un altro, come se gli apostoli predicassero Vangeli diversi. Ciascun apostolo però modulava lo stesso Evangelo in modo eventualmente diverso, ma per promuovere la stessa crescita nella fede e la stessa conoscenza dei cristiani. Gli apostoli erano soltanto strumenti a servizio di Dio. Il solo che produce questa crescita, però, è Dio stesso. Che cosa dire? Che cosa ha da dire a noi questo testo? Ascoltiamolo.
Prima Corinzi, capitolo 3, versetti dall'1 al 9. E io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché vi è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice, io sono di Paolo, e un altro, io sono di Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo? E che cos'è Paolo? Sono servitori per mezzo dei quali voi avete creduto. E io sono nel mondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, quindi né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma Dio che fa crescere è tutto. Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio e l'edificio di Dio.
Ascoltiamo ora dal quinto capitolo del Vangelo secondo Matteo uno stralcio di quello che è stato chiamato il Sermone sul Monte. Qui il Signore Gesù, con la ripetuta espressione «Voi avete udito che fu detto agli antichi, ma io vi dico», mette in rilievo come la conformità alla legge morale, data anticamente da Dio e suo popolo, non debba essere solo l'adesione formale alla sua lettera, alla lettera di quello che troviamo scritto nella legge, ma come essa abbia profonde implicazioni sulla nostra vita intera, implicazioni sulle quali dobbiamo ben riflettere. Gesù non abolisce l'antica legge di Dio per darcene una nuova, la sua, ma di fatto radicalizza la legge antica e la conferma. Ascoltiamo.
Matteo capitolo 5, versetti dal 21 al 37. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti dia in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non sia gettato tutto il corpo nella Geenna. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca e non vada tutto il tuo corpo nella Geenna. Fu detto: chiunque ripodi a sua moglie, le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico: chiunque manda via la moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa essere adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Avete udito pure che fu detto agli antichi: non giurare il falso, ma adempi i tuoi giuramenti fatti al Signore. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo capello bianco o nero. Ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno.
Se mi trovassi nella tempesta, alcun male io non temerei, perché Gesù vive dentro me, ed è Lui che mi guida. La mia casa è fondata sulla roccia, e mai potrà essere smossa, perché la roccia è Cristo Gesù.
Yeah.
voglio temerlo, se in Dio confiderò.
Molte persone in questo mondo sono considerate particolarmente autorevoli, delle autorità, degli incontestabili esperti in un campo o in un altro, o persino in tutti i campi, i cosiddetti tuttologi. Possono essere politici, persone di fama, di distinzione, ricchezza e potere, e conquistano la fiducia di tanti. Esercitano così un'influenza sulla vita e i modi di pensare. Oggi è diventato popolare il termine inglese influencer. Un influencer è una persona che esercita influenza o ha una certa influenza sulle opinioni o sulle decisioni di un pubblico significativo, generalmente attraverso i social media. Questo può essere ottenuto attraverso una grande quantità di seguaci o un'alta interazione con il proprio pubblico. Gli influencer sono spesso utilizzati dalle aziende per promuovere prodotti o servizi. Possiamo fidarci di loro? Non ci possiamo affidare a loro acriticamente, e soprattutto per quanto riguarda le decisioni importanti della vita. Il Salmo 146 ci dice: «Non contate su gente influente, sono uomini, non possono salvarvi». E questo è come rende in lingua corrente il testo tradizionale del Salmo, che dice: «Non confidate nei principi, né in alcun figlio d'uomo, che non può salvare». Dobbiamo ascoltare, ma sempre valutare con attenzione. Esaminate ogni cosa e ritenete il bene, ci dice l'Apostolo. Il Salmo 146 ci dice di non riporre la nostra fiducia in nessuno o in qualche cosa che non sia Dio, che è il creatore e sostenitore di tutte le cose. Oggi così esaminiamo che cosa ci dice tutto il Salmo 146. Ascoltiamolo.
Alleluia, anima mia, loda l'Eterno. Io loderò l'Eterno finché vivrò, salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi e l'Eterno rialza gli oppressi. L'Eterno ama i giusti, l'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, regna per ogni età. Alleluia.
Salmo 146 è un gioioso salmo di lode. È rappresentativo di un importante gruppo di 5 salmi al termine del Salterio, i cosiddetti salmi Hallel, dal 146 al 150, che sono usati come preghiere quotidiane nella maggior parte delle sinagoghe. Collettivamente questi salmi del Hallel riflettono un senso di gioia e di esultanza. Questo salmo è stato usato come testo per diversi inni scritti durante la riforma del XVI secolo. Il Salmo 146 è un salmo che ci invita a lodare il Signore, come pure a esercitare grande cura nella scelta di chi riponiamo la nostra fiducia. Come gli altri salmi, la paternità del Salmo 146 è sconosciuta. L'antica tradizione ebraica identifica i Salmi 146 e 147 come provenienti dai profeti Aggeo e Zaccaria, e quindi al fatto che questi salmi siano stati scritti per essere usati nel Tempio dopo il ritorno di Israele dall'esilio di Babilonia. Questo rende questi salmi tra i più recenti scritti nel Salterio, e lo concludono affermando come la parola di Dio si estenda fino agli estremi confini della terra, Salmo 149, finché tutto ciò che respira lodi il Signore, Salmo 150. Salmo si apre con l'invito a lodare il Signore. Alleluia in ebraico. Questo appello è un imperativo, un comando a lodare il Signore ed è seguito da un sincero desiderio di ubbidire al comando: loderò il Signore finché vivrò. L'idea sembra essere che ognuno di noi, come individuo, offra di tutto cuore le nostre lodi. Alleluia al Signore. Anche se ognuno di noi loda il Signore individualmente, il Salmo però indica come è il popolo di Dio nella sua interezza che si riunisce e forma un coro di persone che lodano il Signore per tutta la loro vita. In altre parole, come popolo di Dio siamo chiamati insieme a lodare il Signore e insieme formiamo un'assemblea. Il punto è che la nostra lode a Dio non è una cosa momentanea, come se uno dicesse: oh sì, ho lodato il Signore una volta, ma tale lode deve essere una costante delle nostre vite, finché vivrò. Non è una forzatura dire che l'applicazione contemporanea e che non siamo cristiani soltanto nelle feste comandate, ma rendiamo lode, la lode di Dio, individuale e comunitaria, una parte importante e frequente della nostra vita. In altre parole, l'adorazione comunitaria del giorno del Signore è il luogo appropriato in cui il popolo di Dio loda nostro Signore e gli offre i suoi alleluia. Questo appello a lodare il Signore ha importanti ramificazioni. Poiché dobbiamo lodare il Signore per tutta la vita, rivolgere tale sincera lode pure ad altri, sarebbe del tutto insensato. Nei versetti 3 e 4 il salmista ci dice: non confidate nei principi, né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va, ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Mentre dobbiamo lodare il Signore, non dobbiamo lodare re o principi. Tuttavia, appena diciamo questo, è necessaria una precisazione, perché altrove la scrittura sembra dire il contrario. In 1 Timoteo 2, dall'1 al 3, Paolo, come anche l'apostolo Pietro, scrive: io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. E questo è buono e accettevole davanti a Dio, il nostro Salvatore. L'idea espressa dal salmista non è che i principi e i re non siano importanti e quindi non siano da onorare. Re, principi o anche presidenti e primi ministri svolgono un compito preciso e legittimo nell'ambito dei propositi di Dio. Poiché questo è il caso, dice Paolo, dobbiamo onorare i nostri leader, pregare per loro e come pur ubbidire a loro, fin tanto però che ciò che comandano non sia in conflitto con la parola di Dio. Il salmista dice però che non dobbiamo fidarci di loro o lodarli nello stesso modo in cui confidiamo e preghiamo Dio. Un cristiano può servire il re, il principe o il presidente, ma non il Führer o il Cesare di turno che pretende di avere diritti e prerogative divine. Un tale sovrano è un anticristo. Il punto del salmista è che tutti i governanti nel regno civile rimangono peccatori e nonostante il loro prestigio e potere e terreni, anche loro dovranno rendere conto del loro operato a Dio nel giorno del giudizio, proprio come tutti noi. Non dobbiamo confidare incondizionatamente in quegli uomini e donne che Dio ha creato, piuttosto che confidare nel loro creatore. Nel capitolo 32, verso 5, Isaia sottolinea che nel giorno del giudizio lo scellerato non sarà più chiamato nobile e l'impostore non sarà più chiamato magnanimo. I grandi uomini e le donne spesso non sono così grandi. Nel Salmo 116,11 ci viene ricordata la triste realtà che ogni uomo è bugiardo, perché anche loro sono caduci. Re e regine sono fallibili e soprattutto non possono salvarci dalla colpa e dal potere del peccato. Ci sono stati, è vero, grandi leader politici che hanno guidato popoli alla giustizia e alla libertà e continuano ad essere onorati, magari con poster, statue e celebrazioni varie. In un certo qual modo vengono adorati. Per quanto valorosi siano stati, però, rimangono esseri umani, pieni di contraddizioni e difetti. Siamo riconoscenti per quanto di buono Dio abbia compiuto tramite loro e magari ci servono anche da esempio, ma non possiamo affidarci a loro senza riserve. In ogni caso, poiché tutti questi uomini e donne sono essi stessi peccatori, bisognosi di un Salvatore, nessuno di loro potrebbe fare una sola cosa riguardo alla colpa e al potere del peccato che corrompe la natura umana. La salvezza dal peccato può venire solo come un dono misericordioso del Signore, non da leader umani. Principi e presidenti sono peccatori quanto noi e come tali soggetti alla maledizione del peccato che ci accomuna. Non possono né salvare e neanche i loro meriti terreni potranno salvarli. Muoiono e moriranno tutti e affronteranno il Creatore nel giorno del giudizio. Re e principi non possono fare nulla per salvarci dai nostri peccati, che è la radice di tutti i problemi, e quando muoiono anch'essi ritornano alla stessa terra da cui sono stati formati. Le parole del salmista fanno eco alle parole di Genesi 3,19: finché tornerai nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Il più grande tra noi morirà e sarà sepolto proprio come il più piccolo. La morte non fa distinzione di persone, perché tutti noi siamo figli decaduti di Adamo ed Eva. E proprio come tutti noi, quando muore un re o un principe, i loro piani muoiono con loro. Alcuni lasciano eredità più grandi di altri, ma è abbastanza chiaro che la costruzione, per esempio, delle piramidi in Egitto si era interrotta quando le dinastie che le avevano fatte costruire si erano estinte. Le grandi città dei Greci e dei Romani giacciono in rovina. La grandezza, la grandeur di tutti coloro che ci hanno preceduto ora, cosa sono? Sono solo tante macerie. Quando moriamo, così fanno i nostri piani e le nostre speranze per il futuro. Grazie a Dio, le ambizioni di tutti gli imperi sono destinate a fallire. Non possiamo salvarci dai nostri peccati e dalle loro conseguenze, e non possiamo salvarci dalla morte. Tuttavia, come dice il salmista, sebbene i nostri piani evaporino, è l'eterno decreto di Dio che rimane. Questo è il motivo per cui confidiamo in Dio soltanto. Poiché dobbiamo lodare Dio e non gli uomini, è importante che il salmista ci presenti la grandezza di Dio. Concentrarsi sulla grandezza di Dio e sulla fedeltà alle sue promesse, prenderne coscienza, in realtà suscita la fede. Come leggiamo nei versetti 5 e 6, «Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, e la cui speranza nell'Eterno suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno». Il salmista ci invita a considerare come Dio davvero benedica coloro che si rivolgono a Lui per riceverne aiuto. Questa è l'ultima delle 26 beatitudini in tutto il Salterio. Il fondamento di questa benedizione è la bontà del Signore, nel quale dobbiamo confidare e nel quale dobbiamo riporre la nostra speranza. La nostra vita terrena e tutti i nostri progetti giungeranno al termine, vero? Ma i propositi di Dio, i suoi progetti, rimarranno in eterno. Per questo dobbiamo sintonizzarci con essi e tenercene stretti. Interessante come qui il Salmo specifichi che Dio è il Dio di Giacobbe, al quale, nonostante tutte le sue alterne vicende e paure, egli dice: «Certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua progenie come le sabbie del mare, la quale non si può contare per quante ce n'è». Non solo Dio era stato fedele a Giacobbe e aveva mantenuto tutte le promesse che gli aveva fatto, ma Dio è colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contengono. Sul creato Dio ha pieno potere e lo conduce allo scopo per il quale è stato fatto. Notevole pure come tre volte nel libro degli Atti degli Apostoli questo stesso brano del Salmo 146 venga citato o se ne faccia allusione per ricordare a quanti ascoltano il Vangelo che Dio, il Padre di Gesù Cristo, ha fatto tutte le cose. Se Dio, che ha fatto tutte le cose, ha cura anche della sua creazione e mantiene per sempre le promesse del suo patto, il salmista ci esorta ad avere certa speranza per il futuro. Poiché Dio è il creatore di tutte le cose, egli ha sia il potere che il desiderio di benedirci, noi che confidiamo in Lui, e ogni volta che gli chiediamo aiuto. Dio è il creatore e il sostenitore di tutte le cose e agisce in modo da adempiere tutte le promesse del suo patto. Nei versetti 7 e 9 il salmista ripete alcuni dettagli della cura di Dio per il suo popolo. È il Dio di Giacobbe che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati, che libera i prigionieri, che apre gli occhi ai ciechi, che rialza gli oppressi, che ama i giusti, che protegge i forestieri, che solleva l'orfano e la vedova, ma sovverte la via degli empi. Notate come il Signore faccia giustizia, dia cibo, liberi, apra gli occhi, innalzi, ami, vigili, sostenga, come pure rovini. Dio non è che crea tutte le cose, le mette in moto E poi si siede e guardi le cose che si svolgono come una sorta di osservatore distaccato. Al contrario, secondo la testimonianza del salmista, Dio è coinvolto praticamente in ogni ambito della nostra vita. Questo coinvolgimento riflette il principio di benedizione e maledizione del patto. Dio benedice i suoi in innumerevoli modi e tuttavia porta alla rovina tutti coloro che lo ignorano e credono che i loro progetti possano essere realizzati. Nell'ultimo versetto del Salmo, versetto 10, ci viene ricordato che Yahweh è il grande re che governa su tutte le cose. L'Eterno regna per sempre, il tuo Dio Sion regna per ogni età. Alleluia! Yahweh dimora in mezzo al suo popolo e governa. Il suo dominio è senza fine, a differenza di tutti quei re e principi umani che tornano alla polvere. Yahweh è degno di essere adorato, lodato per tutta la vita, sapendo che è stato e sarà adorato dal suo popolo e dalle sue creature per tutta l'eternità. Alla luce del comando del salmista di lodare il Signore in conformità alla fedeltà dell'alleanza di Yahweh con il suo popolo, notate infine come Gesù inizia il ministero pubblico, affermando di essere proprio colui che, conformemente alle profezie, esegue la giustizia. Da cibo, libera, apre gli occhi, innalza, ama, vigila, sorregge e anche rovina. L'elenco delle cose esposte nel Salmo 146, dal 7 al 9, che il Dio di Giacobbe compirà a favore del suo popolo, si trova anche nelle parole di Isaia. Nelle parole di Isaia, ed è lì che egli parla della venuta del Messia che predicherà la buona novella, fascerà i cuori spezzati, libererà i prigionieri, dispenserà le benedizioni e le maledizioni del patto. Sono proprio le parole di Isaia 61, con forti echi del Salmo 146, che Gesù legge quando annuncia l'inizio della sua missione messianica. Pertanto, è attraverso la missione messianica di Gesù che la fedeltà all'alleanza del Dio di Giacobbe si rivela al suo popolo. È Gesù che fa giustizia agli oppressi, dà da mangiare agli affamati, libera i prigionieri e apre gli occhi ai ciechi. Egli rialza chi è caduto, ama i giusti, veglia sugli stranieri, sostiene la vedova e l'orfano, ma rovina la via degli empi. È Gesù che compie tutte queste cose attraverso la sua perfetta ubbidienza, attraverso la morte sacrificale sua e la risurrezione trionfante. Nell'Evangelo troviamo tutto ciò che Dio promette al suo popolo. È così che, quando leggiamo 146 alla luce della persona e dell'opera di Gesù Cristo, possiamo vederne la chiave di lettura che altrimenti ci mancherebbe. È la predicazione dell'Evangelo che rende giustizia agli oppressi. Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, gli affamati sono nutriti. È l'Evangelo che libera le persone dalla colpa e dal potere del peccato. È lo Spirito Santo che ci dà la fede e quindi gli occhi spirituali di cui abbiamo bisogno per vedere la verità dell'Evangelo. È il giogo di Cristo, giogo dolce, carico e leggero, che solleva chi è caduto. Il Signore rende la perfetta giustizia di Gesù liberamente disponibile a tutti coloro che cercano attraverso la fede in Lui. È Gesù che ci rende accettabili davanti al Padre e che ci rende parte della famiglia di Dio. È Gesù che prepara i Suoi discepoli di ieri e di oggi a seguire le sue orme e diffondere nel mondo il suo regno benefico. Ed è Gesù che dice a chi non si affida a lui: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, operatori di iniquità. È Gesù che, nella sua missione messianica, assicura e dispensa tutte le benedizioni, ma anche le maledizioni dell'alleanza descritte nel Salmo 146. Gesù è il Dio di Giacobbe e quel grande re che regna da Sion. Questo è il motivo per cui il popolo di Dio si riunisce per lodare il Signore e offrire i suoi alleluia al nostro Creatore, Redentore e Signore dell'alleanza. Gesù compie tutto questo. Egli ci chiama a seguire le sue orme, realizzando opere in sintonia con le sue. Facciamo dunque come ci esorta a fare il salmista, non riponiamo la nostra fiducia nei futili principi di questo mondo, ma riuniamoci insieme per l'adorazione nel giorno del Signore, imparando a seguire le sue vie come persone da Lui rigenerate.
Apri i miei occhi, Signor, restare in tua presenza è ciò che io amo di più. Voglio ammirare la tua gloria. Apri i miei occhi, Signor, restare in tua presenza è ciò che io amo di più. Sentire il cielo dentro di me ed essere uno con te, trovare tutto ciò che il mio cuore abbia sognato mai. Fammi vedere la tua gloria, so che c'è ancora di più. Apri le porte del cielo, l'anima mia brama te.
Voglio ammirar la tua gloria, apri i miei occhi, Signor, restare in tua presenza è ciò che io amo di più. Sentire il cielo dentro di me ed essere uno con te, trovare tutto ciò che il mio cuore abbia sognato mai. Fammi vedere la tua gloria, so che c'è ancora di più. Apri le porte del cielo, l'anima mia brama a te. Fammi vedere la tua gloria, so che c'è ancora di più. E apri le porte del cielo, l'anima mia brama a te.
Dio, forza di quanti confidano in te, accogli misericordiosamente le nostre preghiere e poiché nella nostra debolezza non possiamo fare nulla di buono senza di te, dacci l'aiuto della tua grazia affinché nell'osservanza dei tuoi comandamenti possiamo piacerti, sia nel volere che nell'operare. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.
Padre d'amore, rendi efficace, mediante il tuo Spirito, l'Evangelo che abbiamo udito e la comunione con te e con i fratelli e sorelle che tu ci hai donato in quest'ora. Tieni desta in noi la fede, affinché possiamo vivere come figli tuoi e rendere fedele testimonianza al tuo nome. Concedici, Signore, le tue grazie in risposta alle preghiere che tutti i tuoi figlioli ti offrono per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Il Signore vi benedica e vi guardi. Il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio. Il Signore alzi il suo volto verso di voi e vi dia la pace. Andate in pace. Ricordatevi dei poveri e degli afflitti, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.